un'altra strada in particolare che riguardate il Caravaggio. Avete mai visto allora il quadro di San dell'Evangelista Matteo? Cosa vediamo? Purtroppo i mezzi tecnologici ci dicono che dobbiamo ritornare all'antichità. Cosa vediamo? San Matteo, evangelista, che ha i piedi in questa posizione e di fronte a una scrivania, c'è di fronte a lui un angelo e guarda quest'angelo, se chi non l'ha ancora visto, chi l'aveva visto potrebbe anche ritornare per vedere meglio questo quadro, gli occhi dell'angelo e di San Matteo si incrociano. Avete mai visto due innamorati sulla metro o nella pullman, sull'autobus? Non i giovani insomma, voi tutti siete giovani, no? Ecco, hanno gli occhi proprio incrociati. Mi perdonate l'espressione, ma è nel senso teologico, si mangiano proprio con gli occhi, è vero? Bene, Matteo, San Matteo, ha gli occhi fissi, direi penetranti, negli occhi dell'angelo. Chi è l'angelo? L'angelo è inviato dal Signore, è vero? E chi vede l'angelo vede Dio, è il messaggero di Dio. San Matteo, allora, nel scrivere il Vangelo secondo San Matteo, così come tutti gli evangelisti, sono sintonizzati al Signore. Fare teologia è entrare in sintonia con Dio. Dice allora Ruslo, bisogna avere gli occhi della fede. Sintonizzarsi qui nel linguaggio teologico diremo allora avere gli occhi della fede. Non possiamo vedere per fare teologia le cose in modo terra terra. Dovremo entrare nel mondo di Dio per cogliere le cose di Dio. Ed è quello che faremo. È quello che faremo in questo percorso. Bene, parlare delle cose ultime per noi è fare teologia. Vedete? Avete visto, no? Questo tavolo? Ecco. È proprio quello che Caravaggio voleva presentare. Bisogna entrare in sintonia con lui. Bene, noi per parlare delle cose ultime è il cammino che faremo insieme e noi seguiremo Romano Guardini in modo particolare, ma seguiremo anche Ratzinger, seguiremo anche Hans-Urs von Balthasar, come vi ho detto nella prima lezione. Romano Guardini è proprio una cosa, direi, provvidenziale. Noi, ho detto, lo seguiremo passo per passo. Lui è una serie di conferenze che ha fatto proprio a dei laici nel 40. Ai laici, ci sono i laici? Popolo
di
Dio. Popolo. Tutte U di Dio. Ok, popolo di Dio. Ecco, lui faceva questo. Adesso l'abbiamo già parlato, non abbiamo parlato la chance, ma non finiamo più, io apro parentesi che non penso. Allora, faceva queste conferenze a dei laici ed erano proprio conferenze serali, di sera insomma. In un'epoca proprio qui non si poteva guardare la storia dell'Europa e l'Europa dell'attualità con gli occhi della fede, Romano Guardini portava i suoi in interlocutori o minori della parola, come dice il suo discepolo Dalrana, proprio a guardare la realtà e soprattutto quella delle cose ultime con gli occhi della fede. Nel parlare di questo era così preciso che qualcuno disse: non parla, a dire il vero, delle cose ultime, ma è piuttosto una fisica delle cose ultime. Cos'è la fisica? Cos'è la fisica? È una scienza, ma nel senso etimologico. È una scienza che si occupa delle cose
materiali.
Guardate un po', Guardini parla delle cose ultime, cose inafferrabili, e qualcuno è rimasto così colpito, folgorato, mi dice, no? Proprio al punto da dire che questo non parla, Guardini non parla delle cose ultime, ma semplicemente delle cose ultime, ma della fisica delle cose ultime. Anche noi ci riusciremo, speriamo. Perché? Forse ci riusciremo se avremo gli occhi della fede. Per avere gli occhi della fede bisogna avere l'assistenza dello Spirito. Dice la Dei Verbum, la Costituzione dogmatica sulla parola di Dio del Concilio Vaticano II, dice: lo stesso Spirito, lo Spirito Santo che ha ispirato lo scrittore sacro, ispira, assiste chi legge la parola di Dio. È così. Fare teologia anche per noi sarà così, e speriamo, e sarà proprio così. Allora, vorremmo sentire Romano Guardini entrare proprio nella profondità delle cose ultime, che sappiamo già ciò di cui si tratta. Per fare questo, o nel fare questo, noi dovremmo tenere presente la visione cristiana della vita, quello che i tedeschi chiamano proprio la Weltanschauung cattolica, Weltanschauung, cioè visione del mondo, della realtà, della fisica, con gli occhi della fede. E questa è la visione cristiana cattolica. Ok? Queste cose che noi stiamo dicendo, vedete, se qualcuno entra qui senza vestirsi, senza mettere gli occhiali della fede, non capirà nulla. Può anche uscire subito, scherzo, ma posso viaggiare così? No. Qualcuno mi vuole prendere sul serio. Allora, il cristianesimo in generale, siccome noi avremo e dovremo avere la visione cristiana cattolica, diceva Guardini, del mondo, ma con una visione proprio partendo dalla fede, che quello che lui chiama la visione, e anche altri teologi come Ratzinger, Hans-Urs von Balthasar, e oggi anche noi che siamo qui, dovremmo avere questa visione. Ed è un cammino che faremo con Romano Guardini. Parlare allora delle cose ultime, siamo nei confronti del mondo o di fronte al mondo, c'è qui una continuità nella discontinuità, o meglio una discontinuità nella continuità. La morte, tutti fanno l'esperienza della morte, tutti parlano della morte. Continuità. La discontinuità è in Cristo, cioè noi parleremo della morte, parleremo delle cose ultime alla luce di Cristo morto e risorto. Qui c'è la discontinuità con Platone, con Socrate, con tutti i filosofi antichi, anche quelli contemporanei, quelli i nostri contemporanei, così come quei modelli, quelli che sono venuti prima e più vicini a noi oggi, atei o non, o credenti, e così via. La discontinuità sta allora in Cristo Gesù, morto e risorto. Allora, noi campo dovremo entrare e dovremo cogliere tutto partendo da questa realtà, o meglio, da una persona, Cristo, morto e risorto per la nostra salvezza. L'uomo è pensato da Dio per la vita eterna, è un dato di fatto per noi cristiani. L'inferno è l'esatto contrario di quel che Dio vuole realizzare, e lo vedremo oggi, è un'introduzione generale, parleremo oggi della morte e spero di chiudere anche col tema, con la morte, no? La parola definitiva che sorge, guida e guida tutta la vita cristiana è la redenzione, vedete? Non è la morte. La parola definitiva non è la morte, è la redenzione. Per questo cominciamo dicendo, è proprio una persona, Cristo Gesù. La morte cambia il senso, diventa partecipazione alla morte di Cristo. La nostra morte è partecipazione alla morte di Cristo, e quindi ingresso nella vita nuova, inaugura una vita nuova. Quindi, alla fine, è una restituzione della vita. La morte è una restituzione, cioè la vita viene ridonata in Cristo, però, in Cristo. Proprio grazie alla centralità della risurrezione, le cose ultime non sono più cose, ma trionfo della verità, della grazia trasformante, della grazia. Grazia, questa è la grazia, è dono gratuito. Grazia, dono gratuito di da chi? Da Dio, da Cristo. Allora è proprio dopo il trionfo della grazia che trasforma. Della grazia, dice, guardi, trasformante, per essere un po' filosofi, no? Un linguaggio un po' più ricerca. La grazia trasformante. La grazia che entra proprio in noi, dono che è esterno a noi, ma viene da noi, è estasi. Grazia qui è estasi di Dio, è Dio che esce da se stesso per stare in noi, per graziarci di quello che non è nostro, di quello che noi non avevamo, di quello che noi non avevamo. Il mondo laico, con simpatia, parla della morte, legge la Sacra Scrittura a modo suo. Se andate all'Università La Sapienza o un'altra altre, nelle università statali, anche loro parlano della morte, addirittura commentano la Sacra Scrittura, la visione della morte nella Sacra Scrittura, la poesia, la filosofia, la letteratura, ne è piena. Ma la visione cattolica, la visione cristiana della morte, insisto, parte dalla rivelazione, parte da una realtà, Cristo, una persona. Qui è veramente la discontinuità, ritorno su questa espressione che usava Romano Guardini. Il nostro cammino, allora, è un soffermarci sull'esistenza, l'esistenza cristiana. Parliamo delle cose ultime partendo dall'esistenza cristiana. Se noi non siamo qui nella fede, nella vita di fede, parleremo di altro, ma non della morte, e soprattutto partendo da questa realtà. La vita cristiana è cadenzata o è caratterizzata da tre momenti, che è comune a tutti, cattolici, protestanti, anglicani, ebrei, musulmani, buddhisti, ognuno interpreta lo suo. C'è l'inizio. Andiamo subito, c'è la fine. Tra l'inizio e la fine, c'è l'attimo. L'attimo. Qualcuno vorrebbe che sia 99 anni, ma è sempre un attimo. Lo dice la Sacra Scrittura, eh? Com'è? 50? No, 80? 70? 80 per... Ok, è sempre un attimo. Allora, inizio, fine. In mezzo c'è l'attimo, c'è la nostra vita, c'è il nostro, quello che chiamiamo il nostro pellegrinaggio, il nostro pellegrinaggio. Cari miei, dobbiamo prendere coscienza di questa nostra realtà. Non è una resa, è imparare a morire. Essere cristiano è imparare a morire. Oggi c'è la cultura dell'estetica. Qual è l'estetica sublime, se mi permettete di usare questa espressione, se non la cosa più bella, se non vivere bene? Si va dal medico chirurgo per aggiustare anche cose fisiche del corpo, no? Vabbè, io non condanno, se uno le ha i soldi, perché non Silvio gli insegna, no? E l'altro che è abbronzato, che è biondo come me, che è morto, no? Ma è quel caso. Uno pensa, come crede di farsi bello o brutto, non lo so, comunque poi ci si fa più brutto, questo è sicuro. Ok. Bene, inizio, fine, di mezzo l'attimo. In teologia si chiama la protologia. Protologia. No, è l'inizio. Che è l'inizio? Il Dio. Il Dio, cioè il nostro inizio, prima del nostro esistere. Dio ci ha concepito, pensato prima di avere coscienza del nostro esistere. E questo è benedetto. Per questo dobbiamo benedire la vita. Mai maledire persino la propria vita, forse pure una vita di sofferenza. Dio ti ha pensato, ti tiene alla tua vita. Ok? La protologia. C'è l'escatologia, forse la fine. C'è la kairologia, kairos, tempo di grazia. Il tuo esistere, kairologia, purtroppo non funziona niente, lasciamo questi mesi. K-A-I, mentre noi lo riprendiamo un po' più, non lo scriviamo nel greco, no? K-A-I. Prologia, ok? C'è kairos, è tempo di grazia. Il tuo essere qui, l'essere nella vita, l'attimo, per noi cristiani, per studiare l'attimo, quello che per il filosofo è attimo, per noi cristiani, quindi nella teologia, è tempo di grazia. Nessuna vita è a maggior ragione la vita del discepolo di Cristo non è maledetta. Non è maledetta, è benedetta. È benedetta. Nella mia lingua, una delle, perché io ne parlo tre lingue del tutto, però quella che è parlata anche in tutto, quel parte proprio se non l'avete sentito. Non vi sto insultando, eh? Ah, beba, no. Non vi ho insultato, io ve ne detto. Anche la vita, quella più piena, quella piena anche di sofferenze, di croce, è meglio della morte. È sapienza, eh? Loro lo dicevano, ma non conoscevano. Però io lo sto dicendo da cristiano, che significa? Per noi anche che è la vita, è la vita per noi cristiani, è veramente vita in Cristo. La vita in Cristo è vita per sempre. Ricordati, la morte, la risurrezione, la purificazione dopo la morte, quindi, faranno oggetto del nostro studio. Praticamente parliamo della morte adesso. Fino adesso non abbiamo parlato della morte, non lo so. Scherzo. La dottrina cristiana della morte è un altro argomento che purtroppo questi ultimi 20-50 anni quasi si affronta pochissimo. Eppure dobbiamo ringraziamo il padre che ha avuto anche questi momenti di riflessione teologica cristiana. San Paolo dice, vi leggo, nella lettera ai Romani: quindi, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, con il peccato la morte, così anche la morte ha raggiunto tutti gli uomini. Come a causa di un solo uomo, chi è questo?
Adamo.
Il peccato è entrato nel mondo. Adamo peccato, e con il peccato la morte, Adamo peccato morte, così anche la morte ha raggiunto tutti gli uomini, perché in quel primo tutti hanno peccato. La radice c'è questa bella simbologia, no? L'iconografia greca dice proprio che rappresenta l'albero della croce e l'albero del giardino, e dice proprio che l'albero della croce proviene da quell'albero del giardino che ha a che fare con Adamo. Cristo, vediamo, trasforma la morte. Con Adamo abbiamo ereditato la morte, con Cristo la vita. Ok? Genesi, quello che abbiamo appena letto, lo troviamo nella Genesi. Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo coltivasse, vi ricordate? E lo custodisse. Il Signore Dio diede questo comando all'uomo: tu potrai mangiare gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché quando tu ne mangiassi certamente moriresti. Genesi 2:15-17. La parola dell'apostolo, l'apostolo Paolo, è in continua e è legata a proprio a questo brano della Genesi. Primo brano, morte, che Adamo peccato, morte. La Genesi, Paolo si ispira proprio dalla Genesi, da questo brano che abbiamo appena letto. Per la scienza, o meglio, la scienza insegna a considerare la morte come una necessità naturale. Vedete, noi che lettura abbiamo fatto appena della morte? Attraverso gli occhi, attraverso la rivelazione, gli occhi della fede. Vedete, per la scienza, per Karl Marx, per Feuerbach, la morte è una decomposizione fisica dell'uomo, tutto finisce. Oggi chi sceglie di essere con me, c'è tutto in una cerchia, no? Sceglie di essere cremato, chi vuole essere seppellito, non so, vicino alla mamma, io chissà, noi tutti abbiamo, siamo un po' mammoni, gli uomini, è vero, gli uomini qui presenti, no, ma io credo di sì, ma io sì, io sogno, ma non credo che si realizzerà, essere seppellito proprio accanto a mia mamma, povero papà.
Non credo.
No, io no.
Io sì, ma è vero che
si può essere chiamati al mare? No, 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 andare al
mare,
no. No,
ma io
ho preso la mare. No, non è. Sì, sì, no, non è. No, non c'è, attenti, della cremazione. Poi, aspetta, aspetta. La cultura europea, la cultura era, non era abituata alla cremazione, se lo sapevi, no? Ma non c'è niente, non è caso, né è prova, pardon, che la congregazione per la fede, quando Papa Ratzinger era prefetto, ha studiato la pressione, non c'è niente contro, ok? Liberamente lo decide, sto dicendo quello mio, no? Ecco, il fisco, il non credente dice che la morte è decomposizione e basta. E finisce lì, la vita, tutto quello è finito quel giorno. Bene, per noi no. La morte per il fisico, il non credente, o comunque una constatazione, la morte è la realtà ultima della vita umana. Finisce, l'esistenza finisce, tutto si chiude, per noi no, per noi no. Paolo. Ancora Paolo dice, senza il peccato non vi sarebbe stata la morte. Siamo gli occhi della fede, dobbiamo entrarci. Allora, la morte ci chiediamo. Abbiamo la morte naturale, cioè le cose finiscono. Qual è il significato? Questa morte, una lettura fisica se volete. La morte la riempiamo non solo di come conclusione di una vita e biologicamente diamo una spiegazione e chimicamente, fisicamente, persino psicologicamente diamo una spiegazione della morte. Si può parlare della morte in biologia, della morte in fisica, della morte in psicologia e così via dicendo. Ma non è questa per noi. Noi andiamo alla ricerca di qualche cosa che ci era caro per esorcizzare la morte. I ragazzi, andare veloce per l'autostrada oggi, no? Andando all'università uno e con una macchina sportiva non ho neanche visto né capito, tagliato proprio così, cosa ha bevuto o ha fumato, no? Poi di buon mattino dove va? Tutto questo è una esorcizzazione, esorcizzare la morte, affrontarla a modo suo. Persino, anche cose non banali, serie della vita, avere un figlio, no? Cosa si carica, cosa c'è dentro, dietro, no? Immortalità, voglia di vivere sempre. Sono cose non cattive, Il morire comunque rimane, è un evento naturale. L'uomo è un essere vivente, come tutti gli altri, sebbene strutturato così, però questo essere vivente ha un momento dove tutto si ferma. Tutto si ferma. Si parla dell'immortalità dell'anima, la filosofia anche greca, i buddhisti hanno la loro interpretazione della morte, c'è cioè la reincarnazione, tutto questo. Ma sono risposte che a noi non soddisfano. Cominciamo a entrare da quello che ci ha dato San Paolo, il libro della Genesi, a una lettura cristiana della morte. Secondo la dottrina cristiana, la morte, io ricordo, Siamo andati bene, no?
Sì.
Siete stanchi? Vi rubo solo 5 minuti. Allora, secondo la dottrina cristiana, ispirandosi proprio da quello che abbiamo letto in San Paolo, la lettera ai Romani, nella Genesi 2, la morte è legata ad Adamo, così. Paolo fa una esegesi, una interpretazione della morte che prende dalla Genesi. Bene, la morte non è per l'uomo un fatto ovvio né una necessità di natura, vi spiego, quanto piuttosto la conseguenza di ciò che non doveva accadere. Non doveva accadere. Ma oddio, che ha creato creare per la morte? Pensateci. Don Tarciso, mi perdonate, nessuno si offende, no? Don Tarciso mi diceva qualche giorno fa, no? Una sua cara amica, che è questa poverina, no? È disperata giustamente per la morte del cane. No. Prendete la cosa. Tarciso pure era preoccupato, no? Io ho detto a Tarciso perché ero per la vita tua, e un po' anche per il cane. Non siete d'accordo. Dovremmo fare un momento di la morte degli animali. I nostri animali, che fine faranno? Avete mai pensato? C'è una teologia che si sta elaborando? Sì.
È vero?
Sì.
Mi ricordo quel particolare.
Bene, vedete? Per la fede, alla luce della fede cristiana, la morte non è una cosa che doveva accadere, come per il fisico, per il biologo, per lo psicologo. Ma beh, sì, ma comunque lo psicologo ti dice, beh, poi quei momenti più drammatici, pensate al terremoto, una persona che perde, giustamente ringraziamo anche lo psicologo che dà un sostegno, no? Perché però lui dà un sostegno e dà veramente un grande sostegno, ma non basta. Noi dobbiamo prendere dallo psicologo che è Cristo, dobbiamo capire cos'è la morte. La morte non è una cosa che non doveva accadere. Come mai? Come mai è arrivata? È quello che ci dice San Paolo nella lettera ai Romani. Quindi, primo punto, la morte dell'uomo non è parte integrante del suo essere. L'uomo in Cristo, in Dio, non è per la morte, è per la vita. La morte non doveva avere, è entrata con Adamo. Questa dottrina presuppone un'idea del cuore il cui essere non può esprimere solo, non si può esprimere solo facendo ricorso al concetto di natura. Cioè la biologia non esaurisce la spiegazione del mistero della morte. Ci siamo? Persino la filosofia, no, è la teologia. Ma non è che ha la risposta. risposta in tasca il teologo. No, la Chiesa, la fede cristiana, la Chiesa non dice che io ho la risposta, è un'esperienza che devi fare, è un cammino. Teologia è vita. Vedete, mi state seguendo? Il percorso è bello, eh? Questo è Romano Guardini che ci guida così. Per gli animali, dice, si chiede Romano Guardini, vedi, è possibile. Ogni animale ha una sua natura e sarà come tutto ciò che è parte del suo essere. Ha fame per istinto, mangia. È aggredito per istinto, aggredisce. Ok? L'uomo non è programmato così. E secondo le sue leggi si susseguono per l'animale le fasi di crescita, di maturazione, di decadenza e di morte. Ma dovremmo cercare di leggere una lettura teologica anche della morte degli animali, se volete, se riusciamo a finire. Non oggi, eh? L'esistenza dell'animale non si realizza nello sviluppo al mondo, nel compimento di una natura, ma nell'attuarsi di una storia. Qual è l'animale? Animale e uomo. L'uomo è nell'attuarsi della storia, quello che lui vive realmente. In questo c'è una vita indirizzata, orientata verso la vita, non verso la morte. La morte, appunto, quindi, non è una cosa che doveva accadere. La pienezza non è l'inizio per l'uomo. Non è l'inizio la vita, quando la nasce, festa, no. La pienezza non è l'inizio, ma la pienezza è alla fine. La pienezza è quando ci sarà il trapasso. Il passaggio da questa vita alla vita. Vedremo questo. La forma dell'esistenza umana non scaturisce da se stessa per ritornare infine a se stessa. Ho messo il nostro computer, non è un circolo così che si chiude, ma è una freccia. E questa è tutta la visione cristiana della vita. La visione buddista della vita è ciclica. La visione cristiana della vita è orientata. È una freccia. Certo. E anche la visione pagana. Una cosa strana, questo la troviamo nell'antichità greca. Nei barbari, cioè quando l'Europa cristiana è stata invasa dai barbari, vabbè, non è voluta in particolare, perché i barbari che sono scesi dal nord Europa, che sono arrivati dall'Irlanda e altro, hanno portato anche loro questa visione ciclica, dove tutto si consuma e poi riprende la vita. Cioè, arriva l'apice che la morte si consuma e riprende. Per il cristiano non c'è il ritorno, c'è sempre un andare verso il meglio. Voi ci credete? Grazie. Incoraggiate a morire in Cristo, ci incoraggiamo. Allora, l'uomo ha vera capacità di iniziativa, è padrone delle sue azioni, è orientato verso l'esterno e in modo proprio. Questo appartiene solo a lui. Egli è l'unico capace di realizzare il mondo in cui continua a perfezionare se stesso. Questo slancio si chiama vita. E solo l'uomo ha ricevuto questo, quindi l'uomo non è come persino recentemente pensa Nietzsche, che è un'e della filosofia esistenzialista atea, sa, l'uomo è buttato, gettato nel mondo. E questo crea la rivolta, la rabbia dell'atto che comincia, qualcosa che comincia a nascere in lui. C'è già una cosa di fede all'era più. Voi avete sentito questo filosofo, Camus, era grande, ateo, francese, nato in Algeria. Sartre è proprio il nichilismo, ma abbiamo già parlato una volta del nichilismo, no? E abbiamo anche il filosofo torinese Gianni Battino, no? Bene, non è il nichilismo. Per Sartre il nichilismo totale, tutto finisce. Allora, rabbia, perché devo credere se la vita non l'ho chiesta? E voi dite che Dio ci ha, perché Dio? Allora, che Dio, io mi fermo qui, no? Per l'ateo cominciano le bestemmie. Per Camus, che era ateo, la ricorda. C'è una inquietudine. Si è così chissà ma qualcosa, diceva Camus. Purtroppo è morto l'incidente, giovane. Qualcuno dice, forse avesse vissuto più a lungo si sarebbe convertito o avrebbe dato risposte significative. Io credo di sì. Cioè, lui dice, l'uomo è pieno di energia, è pieno di iniziative, ama le cose belle, è sempre progettato verso il meglio. Possibile che la morte sarebbe l'ultima cosa, cioè morte, si chiede, solo che lui non credeva ancora. La risposta l'avrebbe, qualcosa l'avrebbe trovata sicuramente nella Sacra Scrittura, nella rivelazione. Secondo la dottrina della Sacra Scrittura, l'uomo fu creato nella perfezione. Quando Dio creò, ecco. Quando vuoi chiedere, del mondo, la perfezione. L'uomo fu creato nella perfezione, il paradiso di cui parla la scrittura rappresenta l'espressione di quella perfezione. Il paradiso è l'espressione di quella perfezione. Allora ditemi, se l'uomo avesse osservato il divieto di mangiare dei suoi frutti, sarebbe stato pronto a protendere l'arco, vedete, con l'arco, proprio quest'arco della sua esistenza verso Dio. Cosa ha fatto Adamo? È entrato. E tutto questo è la visione, la filosofia pagana è ciclica, la filosofia cristiana è lineare. Allora la prossima lezione vedremo la redenzione, la morte, la redenzione, e concluderemo così la nostra lezione con la visione cos'è la morte in conclusione veramente per i cristiani. Fino adesso sono solo le premesse. Vedete come il corso è semplice.
Grazie.